eccoci qui come ogni mercoledì per una nuova super puntata di Check in Onda, sempre sulle frequenze radio di Onde Quadre, la web radio del Politecnico di Torino.
Bravo. Yes.
Lo dico perché mi sono reso conto, ascoltando i podcast, che potete peraltro trovare sempre sul sito di Onde Quadre e ascoltarli quando volete, che in effetti lo diciamo poco che noi siamo ospitati da Radio Onde Quadre.
Forse sì, è vero.
Perché andiamo in onda su Radio Onde Quadre.
Ricordiamo il sito, tra l'altro, www.ondequadre.polito.it. Ci sarà la sezione radio podcast, cercate la C di Check in Onda e andatevi a riascoltare le puntate.
Se siete degli scansafatiche, cercate Onde Quadre su Google oppure dal portale del Politecnico, che siete
se siete studente
Politecnico, trovate il bannerino in basso a sinistra. Bene.
Se non lo clicchi sei cretino.
Esatto, sei ballerino. Noi siamo sempre più sudati perché questo
di fa un caldo della Madonna.
Ascella commossa a livelli incredibili.
Sì.
Detto ciò, che Toppi ormai odia perché dice che lo dico sempre. Però ho scoperto che lo dice anche sempre Platinet. Quindi non so se è un prego.
Facciamoci delle domande e diamoci delle risposte.
Esatto. Comunque Platinet è in radio dal 75, quindi voglio dire.
Sì, sì, no, ma niente contro Platinet, però
anche perché ti apre in due.
La prossima volta arrivi tipo con una mega parrucca.
L'idea era quella. Già sono solito usare parrucche. Detto questo, per chi
e non scendiamo nei particolari, per nome le usi le parrucche, ma uguale.
Per chi volesse vederci live questa sera, saremmo con la nostra squadra Decepticon Hitball Team impegnati in una gara importantissima di Serie B2, dove al Palait di Via Sansovino 130
B a Torino.
Esatto, quindi se volete ci trovate.
Che vanno a Carmagnola e cercano la via e non la trovano.
Se venite con Trenitalia avrete sicuramente dei problemi, quindi non venite con Trenitalia.
Esatto. Se non venite con Trenitalia non venite.
Se venite con Trenitalia vi fermate ad Alessandria in ogni modo, esatto. In qualsiasi città voi dobbiate andare. Ricordiamo intanto mail e blog.
Esatto.
Mail c'è chi non da @gmail.com come al solito per inviti a cena, battesimi, cresime, funerali, feste di laurea e quant'altro. E il blog aggiornatissimo quando ci abbiamo voglia, monopoliteam.altervista.org.
Invitiamo anche ad andare sulla pagina Facebook Politi Dream Man,
sì,
che è stata aggiornata recentemente. E scoprirete insomma che i vostri speaker hanno anche una seconda vita.
Cosa è successo? Sei chiuso a chiave nel limbo del tuo cesso. Ti specchi nello specchio con un sorriso da scarabocchio. È quello di un uomo che non pensa, è quello di un uomo che non parla, è quello di un uomo che non ha più niente da dire. Lavori tutto il giorno, ritorni e guardi vestiti porno, non cerchi di cambiare, ma perlomeno puoi ragionare come un uomo che non beve, come un uomo che non fuma, come un uomo che ha ancora molto da dare. C'è chi ruba l'aeroplano e non ha i soldi per il Luna Park, brararara. C'è chi fabbrica le bombe e le rivende per la libertà.
Cha cha chidi bi pa pa cha cha chidi bi pa pa cha cha chidi bi parara. Cha cha chidi bi pa pa cha cha chidi bi pa pa cha cha chidi bi parara.
La guerra è giusto o meno? È sempre guerra, non cambia niente. Sta quindi nella pace. Giochi alla gente, oggi non piace. Una vita più serena, una moglie tutta nera, un amante più fedele, un uomo per amico. I soldi a fine mese per festeggiare, vai dal cinese. I viaggi organizzati senza i parenti paralizzati. Sei pure laureato, tutto solo e divorziato. Sei un uomo di successo, soprattutto sopra eccesso. C'è chi ruba l'aeroplano e non ha i soldi per il Luna Park. Bra-bra-ra-ra-ra. C'è chi fabbrica le bombe e le rivende per la libertà. Petroliere, il Medio Oriente, il muro nel giardino, un kamikaze come vicino, la pace americana, Madre Teresa, Lady Diana, la fame, la chiesa, il VTO e l'interesse.
SOS, SOS.
C'è chi trasmette sonde quadre e non ha voglia di mettersi a studiare. Paralala. C'è chi accetta anche un 18 e della media non gliene può fregar. Paralala.
Esattamente.
Esatto, per i più affezionati al nostro programma saranno accorti che l'ultima parte, l'ultima strofa era la nostra sigla
originale di Monopoli, piccola chicca di Toppi che insomma andava.
Bravo Toppi, il nostro regista sempre pronto per ogni...
E tra l'altro la frase recitava c'è chi accetta anche un 18, infatti mi sono lavorato con 90, non è che...
E della media non ce ne può fregare.
Esatto.
Comunque, noi. Adesso volevo insultarlo solo perché fa il figo perché si è laureato, mentre noi siamo ancora
qua. In realtà quello che stona qua dentro è Toppi, perché si è laureato
è anche la redattrice.
Ed è già un passo dell'altra.
E anche la redattrice. No, cioè, si capisce che infatti le menti stanno dietro, si laureano, i pirla fanno gli speaker.
Stanno davanti e parlano. E appunto parliamo di notizie incredibili perché abbiamo due versioni della Bella e la Bestia. Parleremo oggi, ossia c'è una re-editing, diciamo, del classico, della classica fiaba della Bella e la Bestia, appunto dopo Biancaneve e i Sette Nani, Hansel e Gretel e In attesa della Bella Addormentata nel Bosco, interpretata da Angelina Jolie.
Tra l'altro
Fior di Addormentata,
infatti la Bella Addormentata ci sta bene.
Fior di Bosco, direi.
Sì, va bene
anche.
Sì. Comunque il regista sarà Christoph Gans, che è stato anche regista di Silent Hill, Il Patto dei Lupi, e appunto dirigerà l'ennesimo adattamento della Bella e la Bestia. I due protagonisti saranno Vincent Cassel e Lea Seydoux.
Quindi Vincent Cassel fa la Bestia.
Direi di sì. Penso proprio di sì. A meno che non faccia Lumière, ma non penso. Penso faccia la Bestia.
Infatti.
E comunque ha detto che cercherà di mantenere inalterata la forma chiave del racconto, appunto, però creerà un universo visivo completamente nuovo, mai sperimentato finora, con immagini incredibili, cioè cose allucinanti.
Diciamo che è un periodo di re-editing di vecchie storie della Disney, perché va di moda in questo periodo, ed è bello notare che nonostante i progressi, nonostante le cose, continuiamo a vedere nuove edizioni di Biancaneve, che è il primo film della Disney, e della Bella e la Bestia, che non è il primo film, però è un capolavoro, insomma.
Per la serie ritornano sempre di moda.
Esatto.
Giusto. E appunto questo Beauty and the Beast verrà girato ad ottobre. Altro Bella e la Bestia, perché dopo...
Cioè, adesso va bene re-editing, ma poi ha rotto anche le balle.
No, però aspetta, perché dopo Christopher Gans, uno che si scatena anche in questo film sarà Guillermo del Toro, in cui tu, Manu, sei parecchio affezionato.
Io sì, sono un idolo incontrastato di... Cioè, non sono un idolo di Guillermo del Toro, lui è il mio idolo.
Lui, appunto, firmerà l'adattamento, della Bella e la Bestia, e ci sarà ad interpretare la Bella Emma Watson. Che insomma una roba.
Sì, però c'ha una cerrima nemica incredibile dall'altra parte, perché...
Sì, però comunque i dettagli sul progetto sono ormai scarsi, ma appunto conoscendo Del Toro ci sarà una deriva horror gotica, perché si paleserà una fiaba dark, cioè comunque ci sta in una fiaba dark come la Bella e la...
E poi Guillermo del Toro è uno che ne sa, voglio dire, quindi il suo marchio di fabbrica.
Forse è stato dei gemelli, forse no, ma è Del Toro, no, meno male.
Yeah.
Siamo tornati, se non avete capito, perché c'è il delirio qua.
Sì, stavamo discutendo su un giochino, ma forse ve ne narreremo nel proseguo della puntata.
Sì, è un giochino interessante da fare su.
Se abbiamo dei 40 secondi nel finale, esatto. Cosa che ormai capita ogni puntata.
Non stiamo parlando di giochi porno, come
no, 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 no. E invece adesso parliamo di rumors. Sì. Di notizie, insomma, che
facciamo
sono.
Facciamo rumors, Abel.
Notizie di corridoio, praticamente, no? Sì. La prima notizia.
Fai il corridoio, Abel.
Sì. Beh, il corridoio notoriamente fa.
Sei un mimo perfetto. Sì. Cioè, sei un mimo perfetto.
Praticamente il primo rumor si riguarda un film clamoroso che ha fatto la storia: Ghostbusters.
Che non è Cicciolina col cavallo, ma
no, Ghostbusters. È Ghostbusters. Però il terzo episodio, Ghostbusters 3. Ma praticamente qui nasce un po' un un intrigo di attori.
C'è un contenzioso.
Un intrigo di attori. Perché cosa succede? Praticamente Bill Murray.
Che non fa, non, Coco Bill Murray, non
sì,
conosci?
Bill Murray,
Bill Murray, che è praticamente il dottor Peter Venkman, che
sì,
è quello
Peter,
un po' più
Peter,
forse
sì.
Più spiritoso, più simpatico sì. Del gruppetto.
Sì, è un po' il più maranza.
Ecco, sì. Non vuole più fare questo ruolo, praticamente. Non vuole più fare questo ruolo, perché dice che, boh, niente, non ne vuole sapere. Allora, cosa è successo? Praticamente stanno cercando in tutti i modi di tirarlo dentro. So che è ancora un po' indeciso. Il regista ha detto: ci sentiamo spesso. Il mio è un rapporto profondo e personale con Bill. Lui mi ha detto qual era la sua posizione, insomma, su questo ruolo del film. Non vuole, insomma, non voleva più farlo. Però
diciamo che non vuole essere schiavo del personaggio.
Esatto,
fondamentalmente.
Però io faccio un ragionamento e dico: vabbè, ormai quel personaggio lì ti appartiene, non puoi non farlo. Cioè.
In effetti, sei tu. Cioè, poi quando vedi lui lo pensi.
Voglio dire, non è che hai 18 anni che stai iniziando la carriera e dici: poi se mi hai etichettato come quello, ormai. Cioè. Sei quello, no?
Sì, gli hai detto praticamente un uomo finito.
No,
a parte questa cosa.
Ma lui ha detto che è sicuro che se la sceneggiatura fosse perfetta,
ritornerebbe.
Lui ci penserebbe su più volte.
Avela finalmente capito chi è Bill Murray.
Sì,
ho capito, l'ho googolato, l'ho cercato ed è praticamente quello dei Pooh.
Esatto, sì.
Sì.
È uguale, tocca
sì, è vero. E lui ha detto che praticamente se è sicuro che se la sceneggiatura fosse perfetta, lui sarebbe disposto anche a tornare, perché lo conosce, sa che fin dei conti ci tiene. Staremo a vedere, non si sa, prossimamente vedremo. Altro rumor riguarda Russell Crowe, mio idolo in quanto ha fatto Il Gladiatore. E si parla di un film praticamente di Russell Crowe. Russell Crowe versus il Conte Dracula. Praticamente cosa succede?
Mi sono il Conte Dracula.
È un film della Warner Bros. È la rivisitazione del mito di Dracula che si intitola Harker.
Diciamo, ricordiamo, rivisitazione del mito vampiresco in chiave moderna.
Esatto.
Sì, Abel.
Praticamente, dopo questa tua disamina.
Abel è l'esperto
perfetta,
delle chiavi.
Esatto. Praticamente il progetto ha come Russell Crowe il protagonista, appunto, di Harker, questo film diretto da Jean-Colette Serra, che è l'autore di Orphan e Unknown, senza identità.
Unknown, scusa se ti...
Unknown, giusto, perché io sono un inglesino un po' così, delle balle. E praticamente si rifà al romanzo di Stoker, ambientato in Inghilterra, dove Jonathan Harker si metterà sulle tracce del mostro per conto di Scotland Yard. Tra i produttori, tra l'altro, c'è il nostro Leonardino DiCaprio.
Che però non sarà coinvolto nel cast.
No, solo produttore. Russell Crowe ancora non ha messo la firma sul contratto, ma staremo a vedere, ci sono buone probabilità. Come on! Cha-cha-cha, twist, uh-huh. Oh, now, holy, holy, holy.
tornati in diretta nonostante le finte del nostro regista.
Sì, ogni volta che Toppi deve farci segno per cominciare a parlare sembra che debba fare una domanda alla prof, tiene il dedino alzato e noi non capiamo.
E noi infatti a volte ci viene da dire dica pure e invece no, vuole dire che andiamo in onda.
Serialmente scucciami, il nostro angolo dedicato alle serie TV, e questa volta vi parliamo di Awake, pilot americano uscito la settimana scorsa, che però andrà, adesso va di moda a rilasciare i pilot un mesetto prima della messa in onda della serie. Infatti a metà marzo partirà per la rete NBC, nota rete americana, famosa soprattutto per Friends e per un sacco
sì,
di altri
show. Sì, anche perché assomiglia all'NBA.
Dopo questo, Awake è praticamente è una serie creata da Kylie Killen, che sembra un nome
tipo Pierce Brosnan,
ed è sottotitolata Two Dreams One Reality. Questo perché? Di cosa parla? Parla praticamente di Michael Britton, detective della polizia, che riprende conoscenza dopo un incidente stradale, che sono esattamente il primo minuto del pilot che io ho già visto. In questo incidente stradale, oltre a lui nella macchina ci sono la moglie e il figlio.
Che tra l'altro si chiama Rex, potrebbe essere il commissario.
E la moglie Anna. Da quel momento
ha i capelli rossi lei, per forza.
No, è bionda.
No, però c'è la sorella che si chiama Barbera.
Ah, ok. Da questo momento, dopo l'incidente, praticamente noi partiamo, il pilot parte e c'è lui che è dallo psicologo e che ha ripreso il suo lavoro di detective, ed è praticamente torna a casa, c'è la moglie, insomma, praticamente si capisce, fanno capire che l'unico che è morto è il figlio.
Ok.
Va a dormire la sera, il giorno dopo vedi che va di nuovo dallo psicologo, che però è una donna questa volta. E che cosa succede? Si trova a parlare con lo psicologo e praticamente in questa sua seconda fase chi è morta è la moglie e non il figlio. In questo, due sogni, una realtà. Qual è la realtà?
Opzioni, praticamente.
Esatto, ci sono praticamente, lui non distingue più.
Ma c'è anche Ruggeri nella serie TV.
No. Sì, già tutto arriva alla fine.
Non si distingue più qual è la vera realtà, ossia se quella dove la moglie è viva e il figlio è morto, o quella dove è successo il contrario, ossia figlio vivo e moglie morta. Lui nelle due realtà segue due casi diversi, e però scoprirà degli incredibili collegamenti tra le due realtà che gli permetteranno di risolvere il caso in entrambe.
Cioè di notte una, di giorno l'altra.
E praticamente lui è come se non dormisse mai, come se il suo cervello quando va a dormire si riattiva da un'altra parte. Bellissimo pilot che secondo me promette molto bene.
Up in the sky there is a village and the people there are blue. I believe it's true. Up in the sky people are happy, they love to sing, and there is no need for a king. Up in the sky nothing is insane, like a rocket driven plane you can fly above the rain. Up in the sky you just feel fine, there is no running out of time, and you never cross the line. I never want to die, I wanna live in the sky. Up in the sky you can fly, you will make it if you try. In the sky you are far away. Up in the sky you can sing and you can do everything, and no matter what you say it's true. Up in the sky you just feel fine, there is no money making crime but a lot of good wine. I never want to die. I wanna live in the sky. Up in the sky you can fly.
con nel balletto un odore incredibile che è venuto su dalle nostre
benvenuti
scene.
Ad alto là il sudore.
Io propongo per il nostro prossimo spogliarello come Polite Dream Man di inserire la sigla Beautiful, perché ormai siamo
effettivamente una roba
lanciatissimi, sì.
Le donne potrebbero impazzire. Parliamo appunto di donne beautiful. Parliamo della donna più chiacchierata forse del Festival di Sanremo,
sì.
O tra le più chiacchierate. Ovvero
beh, di... non solo del Festival, sì. Un po' in generale, cioè.
Esatto, sì, perché Belen e la sua farfallina che ormai abbiamo sì. Visto tutti già
Belen
prima,
e Farfalla
perché...
Rodriguez.
Esatto
la... Diciamo che io l'avevo vista meglio in un altro video.
Io
adesso
anche,
non so
sì.
Se... Però
sì. Vabbè, sì
non possiamo consigliare
gli ascoltatori
però...
so di cosa parlo
sì, no, infatti cosa succede? Però la farfallina di Belen è stata inserita nel presepe, incredibilmente. Perché a Napoli si sa che sono dei
siamo
maestri,
belle guaglioni.
E quindi
sì, ma aspetta, anche Schettino è nel presepe di Napoli.
Ah, sì, nello
anno,
stagnetto però... in mezzo alle occhette.
Nel celebre presepe di San Gregorio Armeno, il maestro pastoraio Marco Ferrigno, che è il fratello di Lu, praticamente sì. Ha,
nel tempo libero fa Hulk sì. Anche lui.
Ha fatto praticamente la statua di Belen, con la farfallina, tra l'altro. Insieme a quelli di Gianni Morandi e Adriano Celentano.
Gianni Morandi.
E Emma Marrone.
No,
che,
niente. Scusate, la piccola diversità.
C'è la merda!
Tra l'altro Gianni Morandi è l'uomo con le mani più grosse del mondo.
Sì, esatto.
Un motivo ci sarà, ma...
Infatti oggi parlavamo appunto del fatto che per fare un'applicazione tipo iPhone, come metro di giudizio per se è fruibile o no, bisogna prendere le mani di Abel e quelle di Gianni Morandi, quindi il range che c'è in mezzo è utile.
Mi ricordo che il grosso problema dello stilista di Morandi nel festival è stato appunto fare le tasche.
Sì.
E che la farfallina è una cosa positiva, quella di Belen è stata un'ottima cosa perché Morandi ha detto che non l'ha trovata di suo gusto.
Ah,
quindi nel vabbè. Senso sapendo i gusti di Morandi
quello in teoria e appunto abbiamo detto tutte queste statuine insieme a quella di Mamarrone che ha vinto il festival, che mi introduce alla seconda notizia, questa faida incredibile tra Emma e Checco con 200k praticamente,
neanche Bimbi Minchia, cioè...
esatto, che è il cantante Rimodà, che è un po' Bimbo Minchia, lo fa alla fine, no,
fa anche rima,
esatto. E il delirio che hanno fatto. Qui intanto ci scrivono che a Sanremo mancava Zarrillo che faceva l'elefante. Effettivamente poteva essere niente male. E cosa succede? Praticamente tutti sappiamo del delirio che è successo tra Emma e Checco. Sì, perché praticamente Emma alla fine, quando è stata proclamata vincitrice del festival, è stato detto il nome della canzone. E quando praticamente gli è stato chiesto di dire gli autori della canzone, lei ha titubato, non sapeva chi avesse
con
scritto
con molta professionalità,
io sì, ha detto ma per me non c'è un gobbo, ma no, cioè si suppone che la canzone stai cantando,
forse Frollo però
forse due nomi dovresti saperli, invece no, neanche quelli. È stato l'unico momento in cui Gianni Morandi ha fatto notare che forse era un po'.
Diciamo che Morandi l'ha scelta per il suo cognome, comunque.
Beh, e Checco sì. Ha apprezzato il cognome.
Checco si è infuriato. Tra l'altro Checco è un nome paragonabile a Pappo, forse, nei trailer di Macio Capatonda. Comunque si è infuriato, ha detto che lei è un'ingrata perché non ha neanche regolato il suo nome, insomma, gli ha risposto solo a mezzogiorno e mezzo del giorno dopo al suo
invece
messaggio.
Che alle 9.
Invece che alle 9, lui è stato sveglio fino alle 9 e un quarto.
Cioè, supponiamo con questo che la Emma Marrone la serata dopo la sbronza per aver vinto Sanremo, che è finito alle 3 del mattino, e tutto si sia svegliata alle 9, cioè voglio dire.
E lei ha risposto dicendo sai quanto io tengo a te di qua e di là, insomma, non si sa se arriveremo a un punto d'incontro, lui ha detto che non risponderà mai più al telefono. You shut it out, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. I'm criticized, but how I are, but let's make a say. Shoot me down, but I get up. I'm blue.
to fall. Ghost I'm on to love. Raise your voice. Sticks and stones may break my bones. Charge in love, nothing much. I'm bulletproof, nothing to lose. Fire away, fire away. Ricochet, you take your aim. Fire away.
Qua. Adesso momento serio della trasmissione, perché è il momento di fare un po' il riassunto, tirare un po' le fila di che cosa è successo. Esatto, di che cosa è successo alla 62esima edizione del Festival di Berlino. Allora, Festival di Berlino, ovviamente a Berlino, che ci vede protagonisti.
Grazie che ce l'hai detto.
Ci vede protagonisti, ma lo terrei un attimo dopo. Direi un attimo i due,
cioè,
premi.
Non noi di Chuck in Onda, noi italiani.
Noi italiani, certo.
Anche se potremmo essere benissimi protagonisti anche noi, cioè.
Allora, l'Orso d'Argento, che è il secondo premio, perché il primo è chiaramente l'Orso d'Oro.
È il cugino di Dario.
Sì, esatto. Come miglior regia è andato al tedesco Christian Petzold. Per il film dal nome poco tedesco Barbara. È un dramma sentimentale ambientato nella Germania degli anni Ottanta. Gran premio della giuria è andato all'ungherese Benedikt Fliegauf, che è già regista di un altro documentario teatrale, insomma, alle spalle, per il film intitolato Just the Wind, intitolato sul dramma del popolo rom. Questo film ha ricevuto un sacco di accuse in patria, ossia in Ungheria, tant'è che l'hanno definito come il leccaculo dei rom, il regista. Però comunque è un
peccato,
documentario,
perché in Ungheria, insomma, tutte le feste porta via,
esatto. Ricordiamo che il Festival di Berlino è un festival cinematografico incentrato principalmente sulle opere a contenuto sociale, non blockbuster, ok? Quindi, nel senso, ci sta che un premio così vinca, un film così vinca,
sì,
una nota,
impegnati, comunque gli argomenti seri.
Invece l'Alfred Bauer Prize, il riconoscimento intitolato allo storico fondatore della Berlinale, è andato al regista portoghese Miguel Gomez, per il film intitolato Tabù, una pellicola in bianco e nero, del quale non sappiamo nulla perché la redattrice non ha scritto
niente. È un po' tabù alla fine.
Sì,
non è dato a sapere.
Ma c'è anche il premio Enterprise.
Invece qui veniamo all'orgoglio italiano, perché dopo 21 anni dall'Orso d'Oro vinto dalla Casa del Sorriso di Marco Ferreri, l'Italia si aggiudica il riconoscimento più importante del Festival di Berlino.
L'Orso d'Oro.
Grazie a chi? Grazie ai fratelli Traviani, i fratelli Paolo e Vittorio Traviani, che portano a casa il premio grazie al documentario, alla docufiction Cesare Deve deve morire.
Yes.
Di che cosa parla? Praticamente è un documentario, tra l'altro prodotto in collaborazione con la Rai, perché ho sentito la Rai che si gasava alla grande in questi giorni. Dove praticamente interpretano la tragedia scritta da Shakespeare nel carcere di Rebibbia, dove attori e
King Bible,
esatto, e coautori dei registi erano proprio i carcerati del carcere di Rebibbia, ai quali i registi appunto hanno dedicato il loro premio, a dimostrazione che le cose si possono fare se si vuole farle. Sigla. Non smetterò mai di ringraziare il buon Toppi per aver fatto questo mashup.
E per averti anche tagliato, tra l'altro, perché tu quando già
mi hai tagliato.
Sì.
Ah, ok, vabbè, fa niente. Siamo, da come avrete capito dalla sigla, siamo arrivati al momento del gioco. Quindi scaldate le dita, lustrate le tastiere e state pronti per questa, per una nuova, grande, incredibile prova d'attori dei nostri Manus.
Sì, perché questo gioco praticamente consiste nel recitare una parte di un film da noi in maniera, sì, incredibile, e voi dovrete indovinare appunto di che film si tratta e scriverlo in chat oppure scriverlo via mail, sì, al nostro indirizzo.
Qual è il nostro indirizzo?
www.chiacchinonda.com gmail.com.
Ma poi non è un indirizzo email, tra
l'altro. Cioè, chinonda@gmail.com. Allora, ricordiamo, allora, oggi il film è facile, però vogliamo.
Fate fare
il
film di merda come Emma Marrone, cazzo.
Che ci diciate il titolo esatto. Perché vi diamo un aiuto, è di una saga, cioè diciamo.
No,
una...
questo è facile, dai.
Però è no, però bisogna azzeccare il film giusto.
Sì, esatto.
Cioè, è facile capire qual è la saga, ma non qual è il film giusto. Quindi,
allora,
occhio.
Adesso Topi ci abbassa l'audio e noi siamo pronti a recitare. L'ho detto in fretta perché stava cazzeggiando su Facebook. Sì. E volevo vedere se era pronto. E era pronto. Via.
Un dry martini.
Oui, monsieur.
Aspetti, tre parti di Gordon, una di vodka, mezza di china lillè, agitato con ghiaccio e aggiungo una sottile scorza di limone.
Cazzeggia bellamente in giro. Allora, bisogna dire che nel gioco c'è stato un testa e testa tra l'altro quelli che occupano le prime due posizioni in classifica. E si è aggiudicata la vittoria per il film 007 Casino Royale Federica Tina Bossa.
Yes, quindi si aggiudica altri 10 punti per la vittoria del Calibro.
Esatto, allungando su Jaguar e andando a 40 punti.
Si sta già leccando i baffi al solo pensiero.
Va a 40 punti e Jagherito rimane a 20. Però comunque
ecco, gli insulti
di fronte a Calibro
dall'altra parte del vetro. E non si sa.
Sempre più agguerriti.
Esatto.
Allora, chiedo a Topi di mandarci il trailer di questo film di cui parleremo tra poco. Vai Topi.
Mi dica, che cosa sa dell'isteria?
Niente.
È una sensazione.
Melanconia, stati d'ansia. Ninfomania, frigidità.
Ho una fame.
Io non puedo cantar.
Ci sono molti trattamenti, ma io preferisco un approccio più diretto. Si comincia con il dito indice che applica una leggera pressione.
Strabiliante.
Allora, Allora, trailer del film Isteria.
È un po' più lungo Isteria. Il trailer, vi consiglio di guardarlo, non l'abbiamo segato perché sennò...
Comunque dicono a proposito del film: a dispetto del tema apparentemente provocatorio, la scoperta del vibratore, Isteria è sostanzialmente una commedia romantica che occhieggia più volte la satira di costume, ma mantiene nel tono una leggerezza in grado di strappare sorrisi sinceri e convinti.
Il trailer, in effetti, una volta guardandolo, a parte le prime risate, grasse risate, sai, da adolescenti quali siamo ancora noi,
prende una fisionomia ben precisa,
esatto, però
è un film anche bello, cioè,
ha un senso, bello.
Sì, è una commedia, infatti il film si svolge nel 1880 nella pudica Londra vittoriana.
Pudica mica tanto a vedere.
Infatti il brillante dottore Mortimer Granville è in cerca di un nuovo lavoro, lo trova presso il dottor Darlimpo, che è specializzato nel trattamento dei casi di isteria. Darlimpo è convinto che la causa del malanno sia la repressione sessuale imperante in quell'epoca, e il punto la cura le isteriche con una terapia scandalosamente efficace, ossia il massaggio manuale sotto le gonne delle pazienti.
Detto di talino per i più.
Vabbè, era
per chiarire.
È l'ultima puntata, è stato bello.
Abbiamo qua fuori.
Beh, nel fisico che vede abbastanza.
Qui fuori dalla porta abbiamo i capi dei gruppi pre-bambini, insomma, così, pro-bambini.
pre-bambini,
no, perché non mi veniva in me, perché oggi qui siamo un po' contagiati.
Vabbè.
I protettori della fascia protetta.
Comunque, questo dottore deve lottare contro la disapprovazione della figlia Charlotte, che è una sostenitrice dei diritti delle donne più deboli. Mortimer decide di affinare il metodo terapeutico, e quando scopre che il suo amico Edmund gli rivela il progetto di un nuovo spolverino elettrico, gli viene la brillante idea, ossia inventare il vibratore. Quindi, appunto, storia di come è nato il vibratore, con un supercast con Rupert Everett, Maggie Gyllenhaal, Jonathan Pryce, Felicity Jones, Sheridan Smith e Ashley Jensen. È in concorso al Festival di Roma 2011, quindi di sicuro un gran bel film.
Appuntamento al buio. Eccoci qua.
Yeah.
regolo il mio sonoro. Bene.
Sì, perché mi sa che hai preso le cuffie di Manu, che sembra una ottantenne, sì, sordo.
Bene. Allora, appuntamento al buio, alcuni dei film in uscita nelle sale questo weekend.
Weekend, sì.
Cominciamo con... Anzi, prima di cominciare...
narrami.
Dan, dan, dan.
Tensione.
Sei andato a vedere un film, giusto?
Sì,
Nel...
sono andato a vedere, ecco, In Time, quello con Justin Timberlake.
Che avevamo suggerito.
Consigliato settimana scorsa, guarda caso. Io, dato che io seguo i consigli di Chuck in Onda, non perché lo faccio, ma perché so che diamo delle informazioni degne di nota, andato a vederlo. L'idea di fondo molto figa, realizzato così e così, cioè il finale un po' la volemo sebbene, però comunque se avete una serata da buttare via, secondo me merita.
E Justin com'è?
Beh, Justin è un figaccione come al solito, quindi per voi donzelle diciamo che si vedono anche il fisicaccio scolpito, quindi
bene,
se volete rifarvi gli occhi andate.
Oppure andate a vedere questo weekend 50 e 50. Come un fulmine a ciel sereno, al 25enne
Adam
viene diagnosticato un raro tipo di tumore. Considerata la sua età e il suo stile di vita, il ragazzo fatica ad accettare la verità, ma alla fine cede ai fatti e si rassegna a sottoporsi a chemioterapia. Lentamente
Adam
inizia a fare i conti con la realtà, a ripensare la sua vita in modo completamente nuovo, ad apprezzare le cose che dava per scontate. Oh, c'è un bel ragazzo qua che
ecco,
fa il protagonista.
Che è Joseph Gordon-Levitt.
Che è quello di 500 giorni insieme.
Inception.
Un film che 500 giorni insieme Toppi ci potrà narrare dall'inizio alla fine.
Diciamo, Toppi ci ha stracciato i maroni con questo film, va bene? Oh, lo dico in diretta perché andava fatto. Oh, meno male.
E poi c'è...
Mi sono tolto un peso. Bryce Dallas Howard.
Che abbiamo visto in The Help e nella Twilight Saga Eclipse.
Eclipse.
Fa la cattiva, tra l'altro io non l'avevo riconosciuta. Invece in The Help fa anche lì la cattiva. Bene,
ecco, va bene.
La scomparsa di Patò. Vigata, 1890. Il ragioniere
Antonio Patò
sparisce misteriosamente senza lasciare traccia. Tutto può essere successo, ogni ipotesi è valida. La soluzione la cercano insieme il delegato
Bellavia
e il maresciallo
Giummaro.
Prima rivali, poi amici e infine complici. Con la costanza e il buonsenso di chi forse non sa il latino ma ben conosce l'animo umano, il maresciallo
Giummaro
e il delegato
Bellavia
arrivano finalmente a ricostruire quello che è successo.
Con Neri Marco Renino, Frasica e Maurizio Casagrande. Big House per gli amici.
Esatto, è tratto dall'omonimo romanzo di Andrea Camilleri.
Yes.
Ed è stato presentato nella sezione spettacolo eventi speciali al Festival di Roma 2010.
Oh yeah.
Poi questo è un film che siamo andati a vedere con un po' di persone in anteprima.
Ah, io non c'ero.
No, in anteprima. Quasi amici. Un film molto carino.
Almost Friends.
Ispirato ad una storia vera, il film racconta l'incontro tra due mondi apparentemente lontani. Dopo un incidente di parapendio che lo ha reso paraplegico, il ricco aristocratico
Philippe
assume
Driss,
ragazzo di periferia appena uscito dalla prigione, come badante personale. L'improbabile connubio genera altrettanto improbabili incontri. Fighissimo record di apertura box office in Francia con più di 2 milioni di presenze in 5 giorni. Molto bello, molto consigliato. Un giorno questo dolore ti sarà utile.
James Sveck,
18 anni, un ragazzo solo, figlio di artisti divorziati, incerto sul futuro e sulle sue scelte.
Ma che tipo di artisti? Cioè non è spiegato, non sappiamo niente di questo film.
Beh, secondo me sono di sicuro dei musicisti, tipo quelli
quindi
che hanno...
avranno a che fare con la cassa armonica.
Sì, la chitarrina.
6-0 e andiamo a casa.
Bene, soggetto tratto dall'omonimo libro di Peter Cameron.
No, allora, di là dicono che non va bene, però scusate, cioè ci date parole improponibili ed è giusto.
Sono
6-0... Perché sono solo invidiosi, perché noi vinciamo ogni puntata.
Sono tristi e la loro incapacità.
Devo intervenire perché non tutti gli strumenti hanno la cassa armonica.
E infatti noi abbiamo detto la
chitarrina. Infatti potrebbero avere a che fare.
Musicisti.
Abbiamo detto la chitarrina.
No, comunque i musicisti potrebbero avere a che fare con la cassa armonica. È come un dottore che può avere a che fare con un paio di occhiali.
Con
anche se non fa l'oculista.
No, avete detto hanno a che fare.
Vabbè, sentite.
Sicuramente
eh?
Hanno a che fare, avete detto.
Manu cerca il pelo nell'uovo.
Sì, va bene, va bene. Comunque abbiamo vinto 6-0 e tutti a casa.
Comunque, questi sono i film che vi consigliamo per tutte le vostre... belle recensioni.
Sì.
Vi aspettiamo su chiacchinonda@gmail.com oppure commentate il blog, visto che ogni settimana pubblichiamo,
quando ci ricordiamo, ecco, pubblichiamo gli articoli
e l'appuntamento al buio con le trame e i trailer e tutto quello che volete.
monopolyteam.altervista.org. Ed ora l'ultima canzone della puntata, North Desire con Le Venue porterà.
Je n'ai pas peur de la route, faudra voir faut qu'on écoute des mères. non crederà che tu ti avviendra. Le vent le portera. Ton message à la grande eau, c'est la trajectoire de la course à l'instantané. Le vélo, même s'il ne sert à rien. Le vent l'emportera, tout disparaîtra. Le vent l'emportera. La caresse et la mitraille, cette plaie qui nous tiraille, le palais des autres jours, d'hier et demain. Le vent l'emportera.
Siamo arrivati alla fine di questa puntata con un giudizio conteso se assegnare questo punto o no a Nebbio Alice. Dobbiamo stilare un regolamento.
La nostra
pubblico da casa, scrivete nella mail chiacchinonda@gmail.com se siete a favore mie di Ali o di questi due buzzurri di Ali.
C'è da dire che per la prima volta sono stati in seria difficoltà.
Sì, sì, c'è da dire quello. Nonostante con Stantuffo anche lì non stavano male. Comunque,
dalla regia mi dicono viva Alice Nebbio, quindi abbiamo vinto noi.
Ma sono di parte.
Da domani vi avrete il podcast di questa incredibile puntata online e i nostri post per tutta la settimana, sempre ammesso che ci ricordiamo di farli. Esatto, perché esatto. Ultimamente stiamo un po' battendo la piaga.
Anche lì c'è da stilare un regolamento sugli giorni, perché siamo ancora un po'.
Abbiamo questo problema del vino e della birra che ci impediscono di fare
di ricordarci le cose. Infatti, prima che ce ne dimentichiamo, leggiamo anche la perla del Pirna. Che oggi è di Nip & Tuck e recita: la bellezza è una sventura per il mondo, ti impedisce di vedere chi sono i veri mostri.
Beh, da che cosa è tratto?
Nip & Tuck.
Ah, da Nip & Tuck, esatto.
Non mi stai attento perché te l'avevo già detto.
Stavo facendo altro, si chiedo scusa. Ricordiamo
male.
Ricordiamo mail
blog chiacchinonda@gmail.com e il blog monopoliteam.altervista.org. Ah, Manu fa il saputello che le sa.
Sì. No, voglio far vedere che ho rimediato al fail di prima.
Giusto, bravo.
Vi ricordiamo di ascoltare le altre trasmissioni su questa emittente, tipo Non Solo Poli.
Eccolo, va bene. A caso, un nome a caso. Un saluto a tutti e quindi...
Ciao!